Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa istruzione mariana. Iniziamo una nuova serie che la chiamiamo Theotokos, Madre di Dio. Infatti prenderemo spunto da un testo classico del Gabriele Ruschini, dove ha curato un'opera monumentale, la cosiddetta Enciclopedia Mariana, sotto il titolo di Theotokos, Madre di Dio. E qui ci sono, ecco, tanti vari argomenti sulla Madonna che ci aiuteranno a conoscerla e ad amarla sempre di più. E quindi è importante, ecco, seguire questo corso, ecco, nelle varie sue istruzioni. Naturalmente poi, è sempre come testo base, poi li approfondiremo con i nuovi apporti della spiritualità e teologia mariana. Ecco, il corso, come vedete nell'illustrazione, è divisa in tre parti. Ecco, Maria nel tempo, Maria nella Chiesa e le testimonianze a Maria. Quindi, Maria nel tempo vedremo, ecco, le fonti, l'ambiente, la figura, la parte storica. Poi nella Chiesa, ecco, vedremo nel dogma, nel culto, nella legislazione ecclesiastica e nella spiritualità e pastorale. E poi, ecco, nella terza parte, le testimonianze a Maria, quindi attraverso ecco, le reliquie, i santuari, le istituzioni, nella letteratura, nelle arti e nelle tradizioni popolari. Quindi oggi noi parleremo delle fonti della Mariologia, che prima di tutto, come ben sapete, sono essenzialmente quindi, la Bibbia e la tradizione, no? Con il Magistero. Ecco quindi le fonti della Mariologia. Per fonti della Mariologia, si intendono quei luoghi nei quali le varie verità o tesi mariologiche sono incluse in modo esplicito o almeno in modo implicito, con certezza o perlomeno con soda probabilità. Quindi questo sono il cosiddetto deposito della rivelazione. Quindi quella rivelazione pubblica contraddistinta da quella privata, no? Definitivamente chiusa con la morte dell'ultimo degli apostoli. Quindi il deposito della rivelazione ha come fonte costitutiva la Sacra Scrittura e la tradizione. Che poi questo deposito della rivelazione è affidato al magistero ecclesiastico. Infatti Gesù disse ai suoi apostoli: andate e insegnate, chi ascolta voi ascolta me, affinché, come dice il Concilio Vaticano I, ecco, questo magistero lo custodisse fedelmente, esponesse più abbondantemente, determinasse sempre più e lo dichiarasse infallibilmente, ecco, per quanto riguarda appunto la rivelazione. Segue che la Sacra Scrittura e la tradizione debbono interpretarsi alla luce degli insegnamenti del Magistero ecclesiastico. E quindi noi abbiamo, quindi come fondi, no? Abbiamo la fonte costitutiva, quindi la Sacra Scrittura e la tradizione. Quindi con poi il Magistero ecclesiastico che è proprio la fonte direttiva. Quindi ecco, la fonte direttiva è il Magistero della Chiesa, quindi che è fedele, ecco, al mandato affidato dal suo fondatore. Quindi attraverso i secoli, custodisce gelosamente, quindi contro gli eretici, le verità mariane contenute nel deposito della rivelazione divina. li ha esposti in modo sempre più ampio e dettagliato, e a volte anche definite per mezzo dell'insegnamento dei Romani pontefici, quindi attraverso, ecco, in modo infallibile, attraverso il dogma, no? I dogmi. Quindi capite, questo ci fa intendere che il magistero ecclesiastico è proprio una fonte, no? Ricca di elementi costruttivi, limpida per l'elaborazione che fa dei dati sia biblici che tradizionali. Quindi è la parte più sicura perché la Chiesa nel suo magistero è continuamente assistita, quindi secondo la promessa divina, dallo spirito di verità. Ed è anche più accessibile, la più, più, diciamo, più comprensibile, no? E quindi perciò noi possiamo dire che è la prima fonte della Mariologia, quindi la regola prossima sia della fede che della scienza, della fede, cioè la teologia. Quindi la Chiesa esercita il suo magistero. Quindi sia in modo ordinario, no? E sia in modo straordinario. Quindi in modo ordinario, quando attraverso ecco, i vari pronunciamenti, attraverso le lettere, attraverso le encicliche. Poi c'è anche in modo straordinario, quindi attraverso le definizioni dogmatiche. Che noi abbiamo, ecco, per quanto riguarda proprio le definizioni dogmatiche, ecco, abbiamo proprio dei pronunciamenti che sono avvenuti nel corso della storia della Chiesa, per quattro verità fondamentali, che riguardano la Madonna. E quindi, vale a dire, ecco, la perpetua, verginità di Maria, che è contenuta poi in vari simboli di fede. È affermata da vari concili, quindi proprio è stata una cosa costante, no? Poi abbiamo la maternità divina, definita contro Nestorio, ecco, nel concilio di Efeso nell'anno 431. Poi abbiamo l'Immacolata Concezione, definita da Pio IX l'8 dicembre del 1854. Quindi con la bolla dogmatica ineffabile Deus. Poi il quarto dogma, quindi questa verità di fede, dell'assunzione in anima e corpo di Maria alla gloria del cielo, quindi al termine della sua vita terrena. Quindi questo dogma è stato definito Pio XII. Il 1 novembre del 1950. Quindi poi abbiamo il magistero, oltre a questo magistero straordinario, quindi mediante definizione sia conciliare che pontificia, vi è anche il magistero ordinario, rappresentato dalla predicazione mariano quotidiana della Chiesa. E quindi l'insegnamento del magistero ordinario sulla Madonna. Poi si manifesta principalmente attraverso le encicliche mariane dei papi e attraverso la liturgia della Chiesa. Ecco, le principali encicliche mariane dei Romani Pontefici sono, ecco, a partire dal Pio IX, ecco, abbiamo per esempio la bolla dogmatica Ineffabile Deus. Poi abbiamo Leone XIII, addirittura 10 lettere encicliche sul Santissimo Rosario. Poi anche San Pio X ad Illum, nell'anniversario della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione. Poi anche Pio XI, in Gravissimus Malis. E poi anche quella Lux Veritatis, il ricordo del concilio di Efeso. Poi abbiamo Pio XII che ne parla in un'enciclica nella Mystici Corporis Christi, nell'epilogo, poi soprattutto con l'enciclica Munificentissimus Deus, quando definisce il dogma dell'Assunzione. Cioè, c'è la proclamazione e poi c'è anche l'enciclica che accompagna la definizione. Quindi sono testi importanti, no? Poi c'è anche un'altra enciclica sul Santo Rosario. Poi ricordiamo quella di Paolo VI, Signum Magnum, e poi anche Papa Giovanni Paolo II, Redentoris Mater. Quindi sono ecco, importanti encicliche che fanno parte del magistero ordinario della Chiesa. Poi anche la liturgia, che è un altro mezzo per conoscere che cosa la Chiesa pensa e insegna attorno a Maria Santissima. Infatti, secondo il principio già attribuito a Celestino, Papa Celestino I e riconosciuto poi anche Prospero d'Aquitania, si afferma appunto che la legge in credenti, lex statuit supplicanti, cioè la legge della preghiera stabilisce la legge del credere, no? E quindi la preghiera liturgica è una manifestazione poi di ciò che la Chiesa crede e aiuta a sua volta, ecco, nel credere. Quindi le varie feste liturgiche ci indicano lo sviluppo della dottrina della Chiesa, quindi quale è andata plasmandosi sotto la continua assistenza dello Spirito Santo. Poi le feste hanno offerto l'occasione ai padri e ai pastori di illustrare i diversi aspetti della dottrina mariana. E per questo la liturgia rappresenta una fonte alla quale i teologi attingono argomenti e prove per le loro asserzioni. Poi anche dall'uso che nelle feste si viene fatto dei passi della Sacra Scrittura, riferendosi alla Beata Vergine Maria, si può ricavare l'interpretazione autentica, quindi attraverso l'applicazione letterale o quella come letizia dei passi stessi. E poi anche lo studio dei monumenti liturgici, come rivela l'archeologia mariana, quindi offre elementi preziosi, quindi per la conoscenza della Vergine Maria. Poi anche importante, ecco, per lo studio della liturgia mariana sono quelle stesse della liturgia in genere. Abbiamo il missale, il breviario, il rituale, il martirologio o pontificale romano. E poi a queste fonti primarie sono da aggiungersi quelle secondarie, cioè i libri liturgici, chiese o riti particolari ancora in uso o tramontati. Naturalmente quelle che sono in uso hanno valore per tutta la Chiesa. Quindi questa è la fonte direttiva. Ora vediamo, ecco, la fonte costitutiva che è rappresentata quindi attraverso, ecco, quindi attraverso la Sacra Scrittura e attraverso, ecco, la tradizione. Quindi ecco la Sacra Scrittura. Ecco, non sono mancati attraverso i secoli scrittori che hanno applicato in tutto o in parte la Sacra Scrittura, quindi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, quindi l'hanno applicata a Maria, no? Persuasi con San Vincenzo Ferreri che la Vergine Maria è contenuta misticamente, quindi in modo diretto o indiretto, in tutti i libri della Sacra Scrittura, in tutti i cantici, anzi nei singoli versetti, come afferma proprio San Vincenzo de Ferreri in un sermone. E come anche tanti santi hanno attribuito, ecco questo. Infatti, Basti pensare, Sant'Agostino dice che quasi ogni pagina della Sacra Scrittura non parla che di Cristo e della Chiesa. Quindi, ma siccome Maria Santissima è vera madre, dunque in modo diverso, sia di Cristo che della Chiesa, ne segue che almeno indirettamente la Bibbia dovunque parli di Maria Santissima. Naturalmente, ecco, è necessario riconoscere subito i passi biblici nei quali si parla in modo diretto ed esplicito di Maria Santissima, e che non sono molti, e poi quelli indiretti. E vedremo che c'è proprio una grande varietà, ecco, cioè ci sono tanti richiami che si parla appunto di Maria, no? Abbiamo quindi, ecco, per l'Antico Testamento, ecco, i luoghi mariani, no? Che parlano in modo diretto ed esplicito di Maria Santissima. Sono prima di tutto il Protovangelo in Genesi 3,15, in cui viene predetta la singolare missione della Madre Redentore, associata nella lotta, nella inimicizia col serpente infernale, e quindi nel pieno trionfo sopra di lui. E quindi qui c'è poi il richiamo proprio alla Madonna, all'Immacolata Concezione, come richiama anche Pio IX, no? Nella bolla dogmatica. E poi ecco c'è un altro importante versetto diretto, brano diretto e esplicito, è la profezia di Isaia della Vergine Madre dell'Emanuele, quindi Isaia 7,14. E poi abbiamo la profezia di Michea intorno a colei che avrebbe partorito in Betlemme, quindi Michea 5, 2, 4. E poi c'è anche, ecco, a questa si aggiunge anche quella di Geremia 31, 22, intorno alla donna che avrebbe circondato l'uomo. Ecco, a questi luoghi diretti ed espliciti vanno aggiunti due altri luoghi indiretti ed impliciti, vale a dire i Proverbi a capitolo 8 e il capitolo 24 dell'Ecclesiastico, dove direttamente ed esplicitamente, in senso pieno, si parla di Cristo, quindi sapienza incarnata, quindi inconcepibile perciò senza colei nella quale si è incarnata e predestinata conseguentemente insieme con lei prima di tutte le altre creature. Ecco, poi possiamo vedere anche sul Cantico dei Cantici, no? Quindi in senso parziale e singolare, proprio perché la Madonna è il membro più eminente della Chiesa, delle sue intime relazioni con Dio. Poi, ecco, a questi luoghi da interpretarsi in senso letterale, ecco, si aggiungono altri luoghi da interpretarsi in senso tipico o spirituale, cioè le varie figure, i vari tipi di Maria Santissima, per esempio, ecco, Eva, Esther, Giuditta, sono figure, ci sono anche altre di Maria, anche pensiamo, ecco, l'arca dell'alleanza, l'arca di Noè, la scala di Giacobbe. Quindi sono veramente figure importanti, no? Ecco, poi i luoghi mariani nel Nuovo Testamento, ecco, abbiamo proprio, quindi poi richiamo proprio la Madonna, no? Quindi proprio nella sua presenza storica, no? Abbiamo l'Annunciazione, l'angelo Gabriele che va a Maria, no? Quindi Luca 1, 26, 29, poi la Visitazione, il cantico del Magnificat, Luca 1:39-80. Ecco poi lo sposalizio con San Giuseppe, quindi Matteo 1:20-24. Poi il parto virginale a Betlemme, Luca 2:1-21. Ecco poi la presentazione di Gesù al Tempio, Luca 2:22-38. L'adorazione dei magi, Matteo 2:1-12, la fuga in Egitto, Matteo 2:13-23, lo smarrimento di Gesù al Tempio, Luca 2:41-52, la sottomissione di Gesù a Maria e Giuseppe, Luca 2:51, ecco il miracolo alle nozze, di Cana, Giovanni 2:1-11, poi la Madonna durante la vita pubblica di Gesù, no? Quindi Matteo 12:46-50, Maria Santissima proclamata beata da un'anonima donna del popolo, quindi Luca 2:27-28. Maria Santissima sul Calvario, quindi ai piedi della croce, quindi Giovanni 19, 25, 27, poi Maria Santissima presente nel Cenacolo, nel giorno della Pentecoste, e poi abbiamo quello classico finale, l'Apocalisse 12, dove si parla della gloria della Vergine in cielo. La donna vestita di sole. Ecco, poi dobbiamo parlare anche degli apocrifi mariani. Veramente i libri canonici sono quelli ispirati da Dio, no? Mentre poi abbiamo i libri non canonici, cioè quelli non ispirati da Dio, che però sono stati scritti da persone, no? Proprio per quell'istintivo desiderio di colmare le lacune lasciate dagli scritti canonici, quindi intorno alla Vergine Santissima, hanno scritto qualcosa, ecco, sulla Madonna, che noi abbiamo, ecco, in essi, in questi scritti apocrifi, sia una parte di verità, però più delle volte poi è frutto anche della fantasia. Quindi naturalmente dobbiamo, ecco, il compito è quello di estrapolare solo la parte che più si rifà alla realtà storica, no? Quindi poi sempre secondo quello che insegna la Chiesa, no? Realmente i libri canonici sono quelli normativi, no? Quindi quelli affidabili. Questi invece sono, bisogna fare un discernimento. Ovviamente poi si potrebbero andare nel solco, ecco, della tradizione, no? Quindi qui c'è un lavoro di discernimento che poi spetta soprattutto, ecco, al magistero ecclesiastico. E in questi noi abbiamo dei principali apocrifi mariani, appartengono al Nuovo Testamento e possono dividersi, secondo il loro genere letterario, in tre classi, sia i Vangeli, sia Lettere e poi l'Apocalisse. Apocrifa. Ecco, pensiamo ai Vangeli apocrifi come il protovangelo di Giacomo, no? Che già del secondo secolo, che parla della nascita della Vergine Maria, no? Dell'infanzia, eccetera. Poi abbiamo la storia di Giuseppe il falegname. Poi ecco anche il transito di Maria, eccetera. E poi ci sono, ecco, queste varie lettere, se ne contano tre apocrife, la lettera di Maria Santissima ai Messinesi, la lettera di Maria Santissima a Sant'Ignazio di Antiochia, la lettere di Maria Santissima ai fiorentini. E poi quelle dell'Apocalisse apocrife, l'Apocalisse della Beata Vergine Maria sulle pene dei dannati del IX secolo e l'Apocalisse di una visione avuta Maria Santissima raccontata a San Giovanni. Quindi di questi scritti bisogna fare molta attenzione, cioè ci vuole discrezione, no? Quindi non tenere tutto per assoluto, falso o tutto vero. Bisogna seguire una via di mezzo, cioè cercare di tenere ciò che vi è di buono e rigettare ciò che vi è di cattivo e inverosimile. Poi, naturalmente, sempre secondo ciò che insegna la Chiesa, insegna il Magistero. Gli apocrifi possono rivendicare una triplice relativa importanza, sia apologetica, ecco, per far capire che ci sono i libri canonici, no? Quelli ispirati a Dio, poi anche storica, no? Come diceva San Girolamo, che in mezzo a quel loto vi è dell'oro. Ecco, poi teologica e artistica per gli elementi che offrono in conferma di alcune verità rivelate. Artistiche, poiché ad essi si sono ispirati tanti artisti. Poi, insieme ovviamente alla Sacra Scrittura, come fonte costitutiva, abbiamo la tradizione, quindi sono le due fonti, no? Della rivelazione. E la tradizione si impernia sotto vari aspetti, sui padri della Chiesa, sui dottori e sugli scrittori della Chiesa. E quindi veramente poi si richiama anche la liturgia, no? Quindi che già abbiamo accennato, e poi le varie manifestazioni durante i secoli della Chiesa. Naturalmente ci sarebbe poi da nominare questi padri dottori della Chiesa, veramente ecco, si vorrebbero. Cioè per tanto tempo, ecco, poi ne parleremo nelle istruzioni seguenti. Loschini qui in questa prima istruzione, nel testo dell'Enciclopedia Mariana, ecco, ne enumera veramente molti, ecco, pensate, dei padri ne enumera ben 57, e poi dei dottori ne parla, cita 12. E poi gli scrittori mariani, ne dice 17, però potrebbe aggiungere anche altri, no? Dice, omettiamo gli autori più recenti perché rientrano nella bibliografia relativa alle varie trattazioni mariologiche, quindi poi c'è il contributo degli studiosi del tempo contemporaneo. Quindi dove noi possiamo veramente poi attingere, no? Quindi sta a noi cercare di approfondire questi misteri così importanti della nostra fede, quindi attraverso il Magistero, attraverso la Bibbia, attraverso la tradizione. E quindi preghiamo, ecco, la Madonna affinché ci dia la grazia, ecco, di poterla conoscere, amarla sempre di più e farla conoscere anche e amarla dagli altri. Quindi anche deve essere questo il nostro compito. Vi ringrazio della vostra attenzione e ecco, alla prossima, ecco, per la seconda istruzione di questa seconda serie dedicata alla Madonna Theotokos, la Madre di Dio. Grazie e Ave Maria.